Stiamo arrivando alla conclusione della storia dell'Eucaristia perché ci sono solo rimasti 8 numeri, quindi penso che nel giro di 2 volte, 3 al massimo, riusciremo a finire. E i numeri finali riguardano lo svolgimento del rito della messa che conosciamo tutti perché a messa ci andiamo, quindi, però qui c'è qualche spiegazione in più di come si svolge, del perché si svolge in quel modo, di come si dovrebbe svolgere se viene fatto come si deve, e con qualche elemento in più per aiutare anche a capire, anche se in gran parte sono cose che conosciamo, però averle presenti quando si entra in chiesa per partecipare alla messa e fare attenzione ricordandosi queste cose è sicuramente un aiuto ulteriore che ci diamo. Poi, quando avremo terminato la storia dell'Eucaristia, decideremo eventualmente se limitarci al catechismo, alla prima parte, o se eventualmente aggiungere qualcos'altro che ci aiuti, insomma, no? Nel senso che potrebbero esserci alcune considerazioni sulla confessione, sull'esperienza anche della confessione come sacramento, oltre che svolgere l'aspetto catechistico nel secondo volume, ma avere anche una rappresentazione fresca di come la si può vivere, di come può essere un'esperienza anche bella anche per chi la vive. Bene, siamo al numero 51 della storia dell'Eucaristia, si inizia a parlare proprio del rito della messa. Il primo momento è l'ingresso, quando il sacerdote con chi lo accompagna entra in chiesa. Una volta si suonava anche la campana dell'uscita dalla sacrestia per avvertire che stava per iniziare la messa, in alcune parti credo che si faccia ancora. Poi in genere c'è anche un canto che accompagna l'ingresso. Allora, 51 l'ingresso. Quando il popolo è riunito, il celebrante con i suoi ministri fa il suo ingresso nell'assemblea. Se la celebrazione è solenne come in una cattedrale, è il vescovo stesso che presiede, talora accompagnato da presbiteri, che possono essere concelebranti, dal diacono o da più diaconi, dipende dal grado di disponibilità di ministri e dal grado di solennità della celebrazione, dal lettore e da altri ministri che servono all'altare. I presbiteri, cioè i preti, concelebrano, il diacono legge il Vangelo e presta i servizi necessari per l'altare, ma non concelebra perché non è ancora ordinato sacerdote, è solo a livello del diaconato. Il lettore leggono gli altri brani della scrittura, il Vangelo di norma deve essere letto da un diacono, cioè da un ministro ordinato, in quanto parla direttamente a nome di Cristo. Il lettore e gli altri leggono normalmente i brani della scrittura, le letture, la prima lettura in genere dell'Antico Testamento, a parte il tempo pasquale, e il Salmo responsoriale e il versetto dell'Alleluia. Non sorprende che la processione sia aperta dalla croce. Ecco, quando si è una celebrazione solenne, non è che il prete entra da solo così come facciamo noi normalmente, ma se c'è una celebrazione solenne c'è una vera e propria processione di ingresso e il primo che entra è un ministrante che porta la croce. La croce è normalmente visibile in alto, attaccata, appesa a un'asta, per questo si chiama croce a stile, croce montata sull'asta che apre la processione. La croce è rivolta normalmente verso il popolo, se presiede un arcivescovo è rivolta invece all'indietro verso l'arcivescovo, cioè l'immagine del crocifisso, però diciamo sono, diciamo, norme di contorno in un certo senso. ci si incammina a compiere la memoria, il memoriale, la celebrazione dell'Eucaristia andando verso l'altare processionalmente. La fiamma del cero sul candelabro, l'incenso fumante portati dai chierichetti fanno parte dei santi segni. Quando c'è solennità, ci sono le candele che accompagnano la croce, c'è un ministrante col turibolo, l'incenso, e si prosegue. La Costituzione sulla liturgia, la Sacrosanctum Concilium, qui si riferisce alla Costituzione del Concilio Vaticano II sulla liturgia, ha sottolineato l'importanza della celebrazione presieduta dal Vescovo. Egli deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge, nel senso che tutti gli altri preti sono normalmente stati ordinati da lui o comunque da un vescovo precedente a lui. E quindi è colui che rappresenta più pienamente Cristo, la guida del suo gregge. Magari la rappresenta indegnamente, però in maniera oggettiva è lui il riferimento, dal quale deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo, il pastore nel senso classico del termine. E il vescovo entra normalmente con i paramenti, con il pastorale, che è proprio il bastone significativo dei pastori di una volta, insomma, che avevano il bastone. Il pastorale è un bastone in senso simbolico, decorato anche in genere antico, anche bello. Indossa in capo la mitra, che è il segno della dignità episcopale fino dalla tradizione più antica, la si vede anche nei dipinti più antichi dei primi secoli, è il segno caratteristico dei vescovi. Perfino se andate nei campi di sterminio, andate a vedere a Dachau, ad Auschwitz, ci sono conservate delle mitre episcopali fatte in casa da vescovi che si erano ritrovati, probabilmente di origine ebraica, poi convertiti al cristianesimo e ordinati, che si erano ritrovati nei campi. Io ho visto ancora delle piccole mitre episcopali nei museo a Dachau, fanno impressione queste cose, testimonianza di una fede che in qualche modo è stata resa possibile perfino in quelle condizioni di manifestarsi. Ma in condizioni normali, comunque, in genere, quando poi viene tolta la mitra, il vescovo indossa uno zucchetto, viola se è vescovo, rosso se è cardinale, bianco se è il papa, che come nel popolo ebraico indicava il popolo eletto, quindi da dietro si vedeva chi lo portava, perché doveva fare un po' da guida a tutti gli altri. In ambito cristiano il vescovo ha questo segnale che lo evidenzia rispetto a tutti coloro che lo seguono dietro e lo vedono da dietro, perché rappresenta Cristo. Al momento dell'inizio della preghiera eucaristica, quindi al prefazio, viene tolto lo zucchetto al vescovo, perché da quel momento lì non bisogna più guardare a lui, ma si deve guardare direttamente a Cristo, non più al rappresentante di Cristo, ma a Cristo che si rende presente sull'altare nel momento poi della consacrazione. E quindi finché è presente il Santissimo, il vescovo non porta lo zucchetto, perché il riferimento non è più lui, non c'è più bisogno di rappresentarlo Cristo, perché c'è realmente nell'Eucaristia, sull'altare. Nel momento in cui viene riposto il Santissimo Sacramento nel tabernacolo, oppure è stato consumato interamente, si rimette lo zucchetto al vescovo, perché Cristo non è più fisicamente presente nel sacramento e torna a essere rappresentato dal vescovo. Quindi anche questi piccoli segnali esteriori hanno un significato, non sono semplicemente un ritualismo vuoto. Osservarli è utile per capire tante cose, insomma, anche attraverso i segni. Perciò bisogna che tutti diano la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale, là dove, come da una cattedra, il vescovo è maestro autorevole. È chiaro che se è poco autorevole ci si va malvolentieri, insomma, rimane il fatto che oggettivamente il vescovo è indispensabile, insomma, per avere la Chiesa ed è comunque incaricato di essere maestro autorevole. Si ha la principale manifestazione della Chiesa, continua il Concilio, nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il vescovo, circondato dal suo presbiterio e dai ministri. È chiaro che in via ordinaria, quando si partecipa in un'altra chiesa, si sa che si sta celebrando la stessa Eucaristia e che il tutto è in comunione con la Chiesa intera e quindi è in comunione col proprio vescovo, pur con tutti i limiti umani che si possono avere. Torniamo all'ingresso. Il popolo non vi assiste passivamente, ma accoglie la processione e l'accompagna dove è possibile con il canto di ingresso, che apre la celebrazione, favorisce l'unione dei fedeli raccolti, introduce lo spirito del mistero della festa. È chiaro che ci vuole un canto adeguato per aiutare. Se è un canto brutto o non liturgico o fatto male, non aiuta, diventa una penitenza, come si diceva prima. Qui si parla di una celebrazione fatta nella maniera corretta e quindi viene illustrato ciò che deve e può essere. Il canto può essere alternato con la scola, se c'è un coro che canta bene e che guida, il gruppo scelto dei cantori o anche da un cantore solo, quando anche sia la scola da sola a seguirlo e eseguirlo, il popolo vi si sente rappresentato, vi prende parte. Se c'è un coro che esegue un bel canto liturgico fatto bene, lo si ascolta volentieri e lo spirito si prepara a ciò che si sta per celebrare. C'è una frase che è attribuita a Sant'Agostino, anche se probabilmente non è letteralmente sua, che sappiamo bene perché è ben nota, che dice: chi canta bene prega due volte. Però dice chi canta bene, non semplicemente chi canta, cioè voglio dire, sbraitare o cantare malamente non aiuta. Allora, piuttosto che un canto fatto male, è preferibile non cantare. È chiaro che dove si può avere qualcuno che sa insegnare a cantare, che è in grado di istruire un coro, naturalmente collaborando con il sacerdote, che in maniera, o comunque avendo una preparazione tale da poter rispettare i tempi liturgici, per cui ci sono canti che sono appropriati per l'Avvento, ci sono più appropriati per il tempo di Natale, canti per il tempo di Pasqua. Nella Quaresima è bene cantare il meno possibile, nel senso che c'è una sobrietà, oppure ci sono forme penitenziali opportune, ma non si canta un canto di un tempo liturgico in un altro quando non c'entra niente. Sono arbitri che portano fuori strada. E poi anche questa mania di cantare per forza e cantare malamente, coso, sì, è fuori posto perché non aiuta. Per cui, su questo ci sono state tante aberrazioni, ci sono tuttora, e poi eseguire anche musiche strampalate che non hanno nessuna dignità né musicale né liturgica, per cui insomma, vabbè, abbiamo già detto anche in precedenza di queste cose. La stessa presenza, l'ascolto, il gusto di un canto liturgico ben eseguito è una forma di partecipazione. Poi certo non dovranno mancare i momenti che vedremo in cui tutti cantano il loro rendimento di grazie, cioè le parti principali della messa, quindi l'Alleluia, il Santo, il Padre nostro, l'Agnello di Dio, cioè ci sono delle parti liturgiche che quando sono cantate vanno cantate da tutti, non sono solo il canto di un solista, non avrebbe senso uno che canta il Padre nostro da solo e gli altri stanno lì a sentire. Certi canti, il Gloria, si cantano tutti insieme. Una volta c'era c'erano i testi latini che erano sempre fissi, c'erano alcune melodie che imparavano tutti, anche se uno non sapeva il latino, però riusciva a imparare a memoria e sapeva il significato, e questo certamente creava un'unità nel popolo di Dio che oggi è andata in gran parte perduta. A volte perché ci sono delle melodie strampalate, o perché non tutti sono in grado, per quanto si canti in italiano, di seguire un certo tipo di ritmi o di cose. Poi bisogna anche educare la gente, perché ci sono alcuni che gridano a squarciagola, quasi per sentirsi protagonisti e attori della celebrazione. Non ha senso. O altri che stanno lì, muti senza partecipare. Vabbè, adesso uno è stonato per non rovinare, potrà cantare interiormente. Però adesso sono problemi che tante volte non si pongono nemmeno perché le esecuzioni sono quelle che sono, però qui ti propone una celebrazione come si deve, insomma. La fede, la gioia in quel tono e secondo quello stile che fanno del canto liturgico, cioè sacro, una preghiera. E del resto il cantare è espressione propria di chi ama, anche a livello profano, a livello normale, no? Giunto all'altare, il celebrante coi sacri ministri lo bacia in segno di venerazione, poiché l'altare è il simbolo di Cristo. Cristo, è detto in certi prefazzi, è detto, altare, sacerdote e vittima, cioè, Cristo ricopre insieme nella liturgia tutte queste tre funzioni. È l'altare perché nel suo corpo si compie il sacrificio, è la vittima perché è colui che viene sacrificato nella croce ed è sacerdote perché il sacerdozio sgorga da Cristo, perché è lui stesso che celebra ciò che viene attuato mediante le mani del sacerdote. Nella solennità si incensa l'altare all'inizio, proprio perché è simbolo di Cristo. Un cristiano sa di essere stato generato sulla croce dall'amore di Cristo che la messa sta per rinnovare. Traccia una croce sul corpo, cioè si fa il segno della croce all'inizio della messa per iscriverla nell'anima. Il celebrante porge quindi il suo aiuto ai fedeli, il suo saluto ai fedeli, che non è un gesto di cortesia formale, cioè dice benvenuti nella casa del Signore. No, è normalmente una frase presa anche dalla scrittura, è un saluto liturgico, un saluto rituale. Salutando annunzia alla comunità riunita la presenza del Signore. Il saluto sacerdotale e la risposta del popolo manifestano il mistero della Chiesa riunita. Quindi al saluto si risponde con il tuo spirito, eccetera. L'intera Chiesa infatti è presente a celebrare con il Signore l'Eucaristia. Il sacerdote presiede, avendo il ministero, l'ordine sacro, gli altri partecipano, coinvolti dalla forza del battesimo, anche loro nel corpo di Cristo, che è la comunità, alla celebrazione dell'Eucaristia, ciascuno con la sua funzione, il suo ruolo, il suo grado, il suo compito, il suo posto. Quindi non c'è la gara. Adesso vado io, devo correre per farmi vedere. Questo non c'entra niente con la liturgia né col cristianesimo. L'esibizionismo, che oggi è diventato tanto di moda, sia in chi presiede sia in chi partecipa, è una cosa che quanto di meno cristiano ci possa essere, perché il centro è Cristo. Non è né il celebrante presidente che va in giro per la chiesa e fa numeri strani per attirare come se fosse un circense, né la gente che partecipa che deve farsi notare per far vedere che conta qualcosa. È penoso, ridicolo e diseducativo, quindi su questo. Numero 52. La comunità cristiana chiede perdono, l'atto penitenziale, e poi l'inno del Gloria nelle solennità e nelle domeniche, nelle feste. La comunità cristiana chiede perdono dicendo il Kyrie eleison. Sì, è stato tradotto Signore pietà, certamente un po' bruttino. Il nuovo Messale, forse l'unica la cosa più pregevole che ha, è che ha riportato il Kyrie eleison. Adesso, perché è la formula greca, è più elegante sicuramente, più significativa. Oppure il confiteor, il confesso di onnipotente, eccetera. Ci sono varie formule, varie modalità previste dal Messale. Tornerà spesso durante la messa l'espressione fratelli. Non è un titolo esteriore, un modo di dire. Al contrario, proclama la nostra identità profonda che soprattutto nell'Eucaristia riconosciamo. Essendo stati resi figli di Dio con il battesimo, allora si diventa fratelli in forza del battesimo. Quindi si è associati alla comunità di Cristo, alla famiglia di Cristo. L'età non importa, come non contano la provenienza, il grado di intelligenza o la funzione, sono differenze che scompaiono quando il Padre stesso ci chiama a sederci alla mensa del Signore. Il peccato ha creato incomprensioni e divisioni, il perdono offerto da Dio e donato vicendevolmente ricrea la nostra comunione. È chiaro che occorre la confessione sacramentale di fronte ai peccati gravi. L'atto penitenziale all'inizio della messa è come la conferma del perdono ricevuto nella confessione, se ci si è confessati dei peccati, almeno dei peccati più gravi, ed è comunque un segno pubblico di accesso alla celebrazione dell'Eucaristia in condizioni di animo riconciliato con il Signore e con la comunità. I segni di fraternità che ritorneranno lungo il rito eucaristico non direbbero la verità se nel momento in cui la misericordia divina ci raccoglie non fossimo disposti a nostra volta a riammetterci nella reciproca comunione con un'offesa dimenticata, un'ingiustizia riparata, una gratuità rinnovata. Ecco, spesso si è dimenticato che la ricomposizione della giustizia, della fraternità tra i fedeli non è il punto di partenza, ma è il frutto della ricomposizione della giustizia tra noi e Dio, ad opera di Cristo, alla quale noi ci rendiamo disponibili. Si pensa tante volte che la carità sia il punto di partenza che ci accomuna tutti e quindi ci accostiamo all'Eucaristia. No, la carità è il frutto della celebrazione dell'Eucaristia, per cui non si può ridurre la messa solo a un atto caritativo verso i poveri o qualcosa di sociale. No, quello lì semmai sono le conseguenze, non sono il punto di partenza. Non è la solidarietà degli uni verso gli altri, verso i più bisognosi, che fa l'Eucaristia. È l'Eucaristia che fa da sorgente per la carità e per la solidarietà. Questo troppe volte si è dimenticato, soprattutto in questi ultimi tempi, in cui tutto viene ridotto a dimensione sociale senza capire qual è l'origine della socialità cristiana. Perché la società come tale, la solidarietà, la possono avere anche i pagani, come dice Gesù nel Vangelo. La carità ce l'hanno solo i cristiani, perché viene direttamente da Cristo. È il modo di amare che Cristo ha nei confronti degli esseri umani. E la partecipazione a questo e fare le cose a partire e in nome di Cristo che rende le azioni caritatevoli. L'origine non è la socialità, ma l'origine è Cristo. Il gesto di batterci il petto durante il confiteo è il piccolo segno di riconoscimento della nostra colpevolezza, che non ha scuse da accampare, ma solo aiuto da implorare. Per cui anche lì a volte si fanno meccanicamente questi gesti, questi riti, farli consapevolmente è preghiera, è aiuto, non è semplicemente abitudine, per cui questo aiuto ci è dato una volta ancora dalla Chiesa. La Chiesa, in quanto corpo storico geografico di Cristo, ci raccorda sacramentalmente con Lui. Averlo presente aiuta a vivere da celebrazione. Chiediamo che a pregare per noi sia la Chiesa Celeste. Anche qui tenere presente che quando si celebra l'Eucaristia è coinvolto tutto il cielo, non solo la terra. C'è la comunione dei santi, c'è la Trinità che è chiamata in causa, cioè la celebrazione dell'Eucaristia è ben più ampia di quello che succede visibilmente in una chiesetta dove ci fosse anche solo il prete da solo o il prete con poche persone. Ricordiamoci che c'è tutta la comunione dei santi che partecipa, che assiste e che è presente, che sostiene, che guida, che fa da punto di riferimento. Questo è importante, altrimenti si riduce a una cosa un po' misera. Chiediamo che a pregare per noi sia la Chiesa Celeste, intimamente unita con noi, essendo unica la Chiesa di Cristo. L'unità tra le due Chiese, quella terrestre e quella celeste, è la comunione di tutti i santi. E quindi siano la Vergine Maria, gli angeli, i santi che vengono chiamati in causa quando si fa l'atto penitenziale, no? Il confitto, al cospetto dei quali ci troviamo e che già si trovano là dove non c'è neppure più l'ombra del peccato, la città celeste cui è rivolta la nostra attesa. Ma poi chiediamo umilmente che a pregare per noi siano gli stessi fratelli che ci sono intorno. La preghiera per un fratello è un grande atto di carità. Allora, compiuto l'atto penitenziale, il sacerdote celebrante assolve la comunità che si può avviare a celebrare degnamente i santi misteri. La formula assolutoria che si recita dopo l'atto penitenziale è quella che conclude questo atto in maniera confermativa da parte della Chiesa. E quando però la colpa sia stata grave, la coscienza col suo giudizio chiaro, illuminato, ce ne rende consapevoli, cioè quando si è in peccato mortale, per poter prendere parte pienamente all'Eucaristia, cioè anche con la comunione, è necessaria come norma la confessione sacramentale, personale e singola, con la quale siamo riavvicinati alla Chiesa, da cui la colpa mortale ci aveva allontanati, e quindi alla mensa del Signore. Adesso, quando si fa la morale, poi si entra nella terza parte, nell'aspetto più dettagliato di che cosa sia un peccato mortale e quando sia tale. Diciamo, dal punto di vista normativo generale, si sa che se uno comincia a saltare la messa la domenica, anche solo una, deve confessarsi, perché la Chiesa ritiene peccato grave, peccato mortale, questo. Quando uno compie un atto contro la carità, cioè tratta male una persona in maniera seria, in maniera grave, deve, oltre a chiedergli perdono personalmente, deve andarsi a confessare. Quando uno commette dei peccati contro il sacramento del matrimonio o contro la vita in maniera lucida e determinata, deve andarsi a confessare e deve proporre di non farlo più, deve cercare di riparare la situazione, altrimenti non si accosta all'Eucaristia. Adesso questa mania di dare la comunione a divorziati, risposati o roba del genere è completamente al di fuori della dottrina della Chiesa. Uno deve avere una forma penitenziale che gli ricorda che la sua situazione è una situazione da riparare. Se non la puoi riparare perché hai una serie di doveri, paghi la penitenza conseguente. Cioè, voglio dire, se eri un atleta e ti sei rotto una gamba, non puoi tornare a fare il salto in alto. Quella penitenza te la porti per tutta la vita. Quindi non è questione di essere misericordiosi o teneri, è la realtà dei fatti che esige questo, per quanto possa essere doloroso, però è così. Per cui Gesù stesso, come frutto e segno della persona, ci ha lasciato lo spirito del perdono, che gli apostoli e i loro successori ci elargiscono in uno dei sacramenti più consolanti, quello della penitenza, dove il sacerdote diviene il ministro della riconciliazione e lo strumento della soluzione. E che grazie a Dio vale ex opere operato, cioè per il solo fatto che si pone il sacramento. Non dipende dalla santità del ministro che ti assolve. Se il ministro fosse anche in peccato mortale, ti assolve validamente. Questa è la grandezza del Signore, che si degna di passare attraverso il gesto, il rito, la forma e la materia del sacramento, indipendentemente dalla dignità del ministro. È chiaro che se il ministro è degno, ti potrà anche dire delle parole che ti aiutano di più, o offrirti un esempio che ti edifica. Però il sacramento, se dovessimo far dipendere il sacramento dalla santità dei ministri, non sapremmo come fare, perché vai te a sapere. Se è possibile, troveremo il modo di dedicare uno o più incontri al sacramento della confessione o penitenza, non solo dal punto di vista del catechismo, ma anche da un punto di vista proprio spirituale, esistenziale, di esperienza, come lo si può vivere in maniera bella. Ebbene, tuttavia, che la confessione non avvenga durante la messa, perché la celebrazione si svolga fin dal principio con la partecipazione attiva di tutta la comunità riconciliata. Che, resa più pura nell'atto della penitenza, può cantare l'antichissimo venerabile inno di lode e gloria e iniziare la preghiera. La prima espressione di questa preghiera, dopo il gloria, è la cosiddetta colletta, cioè la collezione, la raccolta di intenzioni di preghiera che aprono il sacrificio eucaristico, introdotta dall'invocazione preghiamo. Quando dopo il gloria si dice preghiamo, si sta per formulare una colletta, una raccolta di colligere, raccogliere, cogliere, no? Come una raccolta di fiori, una raccolta di intenzioni che in quel momento la Chiesa sta proponendo alla comunità. Raccogliendo le intenzioni di tutta l'assemblea, si rivolge al Padre per mezzo del Figlio Gesù Cristo nell'unità dello Spirito Santo, come avviene quasi sempre in ogni preghiera liturgica. Naturalmente questa raccolta di non è raccolta delle, non è la preghiera dei fedeli, non è la raccolta di intenzioni sparse, è una preghiera fondata sulla dottrina della Chiesa, quindi lì si chiede quella consapevolezza di fede che riguarda alcune cose, espressione del tempo dell'anno liturgico, del momento che si sta celebrando. E quindi per questo è quella fissa che c'è nel messale, non la si inventa al momento. Questa, se è pronunciata dal sacerdote che presiede l'Eucaristia, interpreta la voce e l'intenzione di tutta la comunità riunita. E questo è l'oremus, cioè il preghiamo. Poi ci sono le letture, quindi ci si siede e si ascoltano le letture. Nel giorno del Signore, in particolare la domenica, in particolare in solennità, le letture sono tre, mentre nei giorni feriali, che non sono festivi, normalmente sono solo due, una in genere dall'Antico Testamento, mentre quando sono tre e vengono proclamate da lambone, normalmente abbiamo un leggio di legno. Nelle chiese più antiche o dove c'è una struttura architettonica adeguata, c'è una struttura stabile, in genere di pietra, di marmo, e questo è detto lambone, su cui è appoggiato il libro, perché lambone fa anche da leggio, ed è come una sorta di pulpito, è una sorta di luogo adatto per la proclamazione della parola di Dio, che appare così uno dei luoghi e dei segni principali della celebrazione eucaristica. La prima lettura, vedete, sono delle cose che sappiamo, però puntualizzate un po', aiutano meglio. Abitualmente attinge dall'Antico Testamento, ad eccezione del tempo pasquale, durante il quale è tratta dagli Atti degli Apostoli, e viene fatta dal lettore, che può essere un laico e che talora ha anche ricevuto espressamente un ministero del lettorato, un ministero dato dal vescovo, che lo rende ufficialmente incaricato di leggere la Sacra Scrittura in chiesa. e la grazia di essere lettore della parola di Dio. Bisogna prepararsi, non si può mandare a leggere uno che legge male o che ha dei difetti di pronuncia, o che... bisogna che sia uno che è in grado di leggere bene, bisogna imparare anche a leggere tenendo conto che non leggi per te stesso ma davanti hai un pubblico, quindi devi leggere con un tono di voce che si senta, non devi mangiarti le parole, devi imparare un minimo di dizione, devi imparare anche gli accenti, eh? In certe chiese si sentivano dalla lettera ai Galati, o si sentiva, una volta abbiamo sentito addirittura dalla lettera di San Paolo a Filomena, perché questo non sapeva leggere Filemone, no? Cioè robe del genere sono ridicole, cioè, preparati prima, se non lo sai chiedi come è messo, come devi pronunciare, insomma. Prepararsi per chi legge è importante, e poi tenere conto se c'è un microfono, metti un tono di voce corrispondente in modo che la gente senta quello che leggi. Leggi con un tono adeguato, non mangiarti le parole, cioè si deve imparare anche a fare questo. Quindi prepararsi, io mi ricordo una volta c'era un prete che aveva un sant'uomo, ma aveva la mania di far leggere i bambini. È un bambino di 8 anni che deve leggere San Paolo, non capisce neanche quello che legge e legge male inevitabilmente, no? E queste sono cose che non hanno senso. È bene notare che, anche se laico, egli ha un suo ufficio proprio nella celebrazione eucaristica, che esercita pur essendo presenti ministri di ordine superiore. Ma non va dimenticato quanto è detto nell'introduzione del nuovo Messale Romano. Qui nuovo è quello del 63, cioè è la prima edizione in italiano, è quello allora promulgato da Paolo VI. Perché i fedeli, perché questo libro è uscito allora e comunque questo è un testo ufficiale, perché i fedeli maturino nel loro cuore, ascoltando le letture divine, un soave e intimo amore alle sacre scritture. È necessario che i lettori incaricati di tale ufficio, anche se non ne hanno l'istituzione, siano veramente idonei, preparati con impegno. Non si può improvvisare all'ultimo momento. Lo dice qui il testo che sto leggendo. Alla prima lettura succede il Salmo responsoriale, che è una risposta viva, biblica, alla prima lettura, che in genere riprende temi della prima lettura. Lo recita o lo canta il salmista o un lettore che deve possedere l'arte del salmodiare o comunque una buona pronuncia, una buona dizione, mentre il popolo via via risponde ripetendo il versetto chiamato appunto responsorio. Io ho insegnato, e i nostri lettori in casa lo fanno regolarmente, che si legge senza fare aggiunte personali, no? Per cui all'inizio si legge dalla lettera tal dei tali di San Paolo Apostolo, quello che è, oppure dal libro dell'Esodo. Non si dice prima lettura, tutte queste porcherie che fanno non sono previste, perché è una proclamazione, non è un annuncio radiofonico. E questo, grazie a Dio, almeno i nostri lo fanno. Una volta nei libri liturgici c'erano scritti in carattere nero le cose che andavano lette ad alta voce, e in carattere rosso c'erano le istruzioni per il sacerdote o il ministro che doveva leggere. Non si legge il rosso, no? Si legge il nero, per cui se c'è una spiegazioncina in rosso o in corsivo piccolo serve da guida a chi deve leggere o a chi deve presiedere, non serve dall'essere leggi in pubblico, poi non si dice prima lettura, oppure il commentino che c'è nella righina dove dice il contenuto della lettura in corsivo, quella roba lì non si legge. C'è gente invece che la legge, oppure che legge Salmo responsoriale dal Salmo numero 118, quelle lì sono tutte fantasie esibizionistiche che non hanno senso. Purtroppo c'è gente che le fa, capisci? Basta istruire, basta dirgli, insegnarle le cose, poi alla fine si dice parola di Dio. Quelli che dicono è parola di Dio fanno un arbitrio, perché non c'è bisogno di dire è parola di Dio. La liturgia prevede che si dica parola di Dio e si dice così, altrimenti ognuno si inventa la messa come gli pare, insomma, no? Questo è un esibizionismo, un protagonismo, magari fatto anche con buona intenzione, che non rispetta lo spirito della liturgia. Sono piccole cose, ma l'attenzione anche a queste è importante. Così come l'atteggiamento di stare in piedi nel momento giusto, di mettersi in ginocchio nel momento giusto, di non fare di testa propria e di stare con quello che si fa tutti insieme. La seconda lettura, che attinge dal Nuovo Testamento, di solito è un'epistola, cioè una lettera di San Paolo, di San Pietro, San Giacomo, San Giovanni, sempre proclamata da un lettore. Dove ci sono più lettori è bene alternarsi, per cui c'è uno che fa la prima lettura, uno che fa la seconda, chi fa la prima lettura può fare anche il Salmo, se c'è poi uno che fa anche il Salmo, in più, va bene, non è un problema, l'importante è che tutto sia fatto in maniera composta e dignitosa e senza mettersi in evidenza fuori posto. Si ha poi il canto al Vangelo, composto da un versetto biblico che serve da introduzione alla proclamazione del Vangelo. Esso è preceduto e seguito dal gioioso Alleluia. Alleluia in ebraico vuol dire lodiamo il Signore, no? Yah sta per Yahweh, Allel è il canto di gioia, quindi l'alleluia è lodiamo il Signore, tranne che in Quaresima, tempo penitenziale, in cui si usa un'altra formula, lode a te o Cristo o qualcosa di equivalente, e non si canta l'alleluia. Io mi ricordo una volta in cattedrale c'era un coro che in Quaresima partì con l'alleluia, allora dovette andare il cerimoniere a fermarli, perché questi qui non sapevano manco che in Quaresima si dice alleluia. Bisogna insegnargli alla gente, no? Col vescovo un casino della malora, si fermarono tutto. La lettura del Vangelo è compito proprio del diacono, cioè il Vangelo va letto da un ministro ordinato, non si fa leggere da chiunque, perché è la parola di Cristo, non è una solo parola di Dio, è parola di Cristo, e Cristo è impersonato da un ministro ordinato. È una questione di segni visibili, di ordini, cioè di cose, cioè ognuno deve avere il suo posto, così come anche nei mestieri della vita. Non fai tagliare la pancia di uno a uno che non è né chirurgo né medico, cioè bisogna essere abilitati a fare certe cose. Il diacono che accede all'ambone con l'evangeliario, se non c'è il diacono sarà il sacerdote stesso, che rivestito del camice, della stola o anche della dalmatica, cioè dei paramenti propri del suo ministero. Lo accompagnano dei chierichetti quando ci sono, dei ministranti con i candelabri accesi e i ceri accesi. E quando si va a leggere il Vangelo e si ha la possibilità di essere accompagnati da due candelieri, con due persone che reggono, proprio perché è la luce di Cristo che viene proclamata nella lettura del Vangelo. Nelle feste solenni ci sono anche due che portano il turibolo con l'incenso e la navicella, e si aggiunge l'incenso e si incensa il Vangelo, perché è esso stesso parola di Dio e segno di Cristo. Infatti alla lettura del Vangelo si deve il massimo rispetto. Il diacono stesso vi si prepara con la benedizione che riceve dal celebrante e con una preghiera per domandare di essere segno di annunciare il Santo Vangelo. E se ci avete fatto caso, quando c'è il diacono e il presidente è il sacerdote o il vescovo, il diacono prima di andare a leggere il Vangelo si inchina davanti al presidente, chiede la benedizione e riceve dal vescovo o dal presbitero. Se preside il vescovo e non c'è il diacono, anche il sacerdote, il presbitero, chiede la benedizione. La chiede al vescovo, non la chiede a un altro sacerdote. I fedeli l'ascoltano in piedi. Il Vangelo si ascolta in piedi, a meno che uno non abbia un malanno serio, deve star seduto, il Vangelo si ascolta in piedi. La parola di Dio va sentita e acclamata con l'intimo consenso del cuore. si sta attenti durante la lettura. Viene poi l'omelia del celebrante che commenta e applica la parola alla vita concreta dei fedeli. L'omelia fa parte della liturgia, è molto raccomandata ed è necessaria per alimentare la vita cristiana. È obbligatoria di domenica e nelle feste e nelle solennità. Negli altri giorni può anche non esserci o essere limitata a un breve pensiero. Uno non fa un'omelia di 20 minuti in un giorno feriale con quattro vecchi, insomma, che non ha molto senso. Infatti, benché la parola di Dio nelle letture della Sacra Scrittura sia rivolta a tutti gli uomini di ogni epoca e sia da essi intelligibile, tuttavia la sua efficacia viene accresciuta da un'esposizione viva e attuale, cioè l'omelia, che è considerata parte dell'azione liturgica. Ovviamente la trascuratezza e il ritardo privano della luce e della forza della parola di Dio e la stessa Eucaristia risulta più opaca e incompiuta. Allora qui vengono, in questa finale del capitoletto, vengono dette due cose. Primo, che nell'omelia chi parla deve dire qualcosa di cristiano. Questo però riguarda più che voi, riguarda chi la deve tenere, chi deve prepararsi e deve averci maturato qualcosa di vero per sé. Tu non parli per gli altri, parli prima di tutto di qualcosa che è vero per te. Se parli per gli altri saltando la verità per te, si sente e dopo un po' non serve. Poi viene detto un'altra cosa che è importante. Non si arriva in ritardo a messa, a meno che non ci sia stato un incidente o qualche cosa di là. Si arriva qualche minuto prima, anche 5 minuti prima, in maniera che ci si può mettere in ginocchio in chiesa, invece di fare delle chiacchiere fuori dalla porta, le farete dopo alla fine, ci si raccoglie un attimo per avere la consapevolezza di quello che si va a fare. In certi paesi, io avevo visto ancora nell'est europeo, ancora sotto il regime comunista, in certi paesini andavano in chiesa prima e si fermavano lì in ginocchio a pregare, addirittura vestiti con l'abito, il costume regionale, il costume locale, era molto, molto significativo, molto bello. Ecco, la cattiva abitudine di arrivare in ritardo o di arrivare all'ultimo momento di corsa senza raccogliersi un minimo non ci educa, non ci fa bene, per cui normalmente si cerca di arrivare un momentino prima e di mettersi un attimo a concentrarsi, un attimo a pensare a quello che si va a compiere. Noi ci siamo talmente disabituati che su questo non... Però normalmente se dobbiamo andare a casa di uno a pranzo o a cena, allora arriviamo puntuali, portiamo il regalo, portiamo... Del nostro Signore non ce ne frega niente. Beh, non va bene. È ovvio. Qui lo dico perché c'è scritto anche qui, non lo voglio dire per noiosità. Ecco, dopo segue il credo, poi ci fermiamo perché lasciamo gli ultimi numeri per l'ultima parte. Insieme si professa così, il credo si recita nelle solennità, le domeniche nelle solennità, quindi nelle feste che hanno le tre letture sostanzialmente. Le solennità sono le feste grosse, le feste del Signore, le feste mariane, le feste principali, no? Insieme professiamo così la nostra fede in Dio Padre, creatore di tutte le cose, in Gesù Cristo, nei suoi misteri di salvezza, la concezione virginale per opera dello Spirito Santo, cioè tutte le verità di fede che stiamo ripercorrendo nel Catechismo. La nascita da Maria Vergine, la passione, la morte, la risurrezione il terzo giorno, l'ascensione, la signoria eterna alla destra del Padre, l'attesa della sua venuta gloriosa nel giudizio universale. Ancora professiamo la fede nella terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, che è principio della vita di Cristo in noi, che procede dal Padre e dal Figlio, e insieme con loro è adorato come vero Dio. Il credo fa tutte queste affermazioni. Spirito che ha parlato per mezzo dei profeti, che è fuso da Cristo, è all'origine della Chiesa, una santa universale, in cui si trova la fede degli Apostoli e di cui entriamo a far parte grazie al battesimo, ricevendo la remissione dei peccati. Infine professiamo nel credo la nostra speranza nella resurrezione dei morti e nella vita eterna. recitato, cantato preferibilmente da tutto il popolo, il credo rivela la nostra identità di discepoli del Signore e ci abilita a essere partecipi del mistero della fede, cioè dell'Eucaristia. Ecco, poi ci fermiamo qui, poi ci saranno gli ultimi numeri che faremo la volta prossima, dove incomincia, dopo la preghiera universale, incomincia la parte del, dopo la liturgia della parola, la parte della celebrazione del sacrificio vero e proprio. Quindi si va all'altare e lì ci si accorge.